Casa degli Artisti Milano, Coinotes, Comunità Germinativa.
La ricerca di questo libro di Giacomelli, a partire da una citazione iniziale, citazione del suo testo, ed è una figura di riferimento in questo viaggio che Marco ha compiuto a Documenta, l'ultima edizione di Documenta, diretta dai Ruba. Questo collettivo indonesiano che è stato un po' un caso, che è arrivato anche su luoghi di cronaca non avvezzi in genere a trattare del mondo dell'arte, perché ha smaterializzato quella che è la figura autoriale del curatore o della curatrice dei grandi eventi del sistema dell'arte, Documenta, uno dei più storici questo, affidandolo a un collettivo tra l'altro indonesiano, quindi dall'altra parte del mondo dove non si pensa neanche forse che ci possa essere un'arte sviluppata e contemporanea. E poi la modalità, la pratica che hanno messo in atto in un gruppo, che è stato quello di invitare come soggetti principalmente altri collettivi, chiedendo loro in maniera germinativa di invitare a loro volta altri collettivi per creare quello che è uno dei temi cari alla nostra residenza Coinotes, che è la comunità germinativa, che ha un significato ben concreto e non è solamente un concetto, un'astrazione. Marco ha sviluppato questo suo testo come un glossario fatto per lemmi. Ogni lemma nasce da un'opera, da un pensiero, da un tema presente e stimolato dalla sua visita, dal suo immergersi nel progetto di Documenta e di Roma. Io partirei, e poi vi passo la parola, dalla citazione che Giacomelli ha scelto, perché è molto indicativa e dà veramente ulteriormente un paesaggio e una traccia. Non ci mostra che non sia politica, inevitabilmente, al di là del contenuto espresso. Il discrimine, semmai, tra mostre che sviluppano una politica a carattere emancipatorio, come esperienza, come esperimento, come promessa, come trasformazione, e mostre dal carattere egemonico, in senso gramsciano, il cui compito è legittimare l'ideologia dominante. Tra l'altro, proprio tu ci racconterai, i Roman Gruppa parlano proprio di Gramsci, e si riferiscono in maniera diretta in un momento anche dei loro manifesti, del loro pensiero. Ecco, ma dove sono le opere d'arte? Forse è un po' un modo per iniziare il tuo viaggio e come ti è venuta questa idea che a priori non credo avessi quando sei andato. Ce ne sono ben due.
A Documenta.
Dunque, buonasera, quindi io sono Giacomelli. Facciamo come alle medie, ci assegniamo solo i cognomi, così è più semplice. Allora, dunque, in realtà questo libro quindi è nato come, sempre in forma di glossario, ed è nato come una recensione, una atipica recensione di Documenta 15, e poi è diventata una recensione che nessuno leggerebbe in forma di recensione perché è troppo lunga. E il titolo in particolare ha due differenti origini. La prima è legata a una delle opere, una delle opere di Cema, che è un urban artist turco che è stato invitato dal collettivo indonesiano Ruang Rupa a partecipare a Documenta 15, e che il suo intervento è consistito in una serie di attacchinaggi, come si diceva un tempo, di speaker in giro per la città, che provocatoriamente lui già sapeva di alcune reazioni che avrebbe potuto innescare una Documenta così impostata, e uno degli adesivi recitava in inglese una frase molto simile, cioè: Ma dove sono le opere d'arte? Questo è il primo, diciamo, la prima ispirazione. La seconda ispirazione consiste in realtà nella immagino inconsapevole ripetizione di questo mantra o di questo meme che abbiamo visto, abbiamo letto, credo un po' tutti, almeno chi si è interessato alla ricezione, alla storia della ricezione della Documenta 15 sui giornali, per esempio sui giornali italiani, dove in forma letterale o con delle parafrasi il refrain "ma dove sono le opere d'arte" è uscito in maniera ripetuta, insistita e forse un po' ingenua,
direi in maniera diplomatica. Quindi diciamo che ho fatto mia questa domanda che se è retorica, cioè se presuppone un no come risposta, nel senso che questa documenta è una documenta priva di opere classicamente, tradizionalmente intese, e quindi è qualcosa di inaccettabile per il sistema dell'arte contemporaneo per come è dato in maniera istituzionale nel panorama occidentale, allora ovviamente non mi interessa questo tipo di approccio, nel senso che la mia quindi non è una critica acefala, diciamo così, alla documenta 15. Mi interessa, però non è nemmeno vero che non mi interessi la domanda nel momento in cui non è una domanda retorica, perché in effetti la domanda si pone. Si pone e si poneva soprattutto in un momento molto specifico e molto tradizionale, che è quello della press preview, ovvero i giorni di anteprima durante i quali effettivamente, se ci si aspettava la presenza tradizionalmente codificata delle sale, delle 32 sedi riempite in maniera più o meno ossessiva di opere e oggetto, in effetti non era così. Non era così, ma spesso, in maniera dire, variabile, le sedi di documenta erano come dire, scenari aperti per evoluzioni future. È chiaro che però in un contesto tradizionale come una preview per la stampa o per i collezionisti o per gli addetti ai lavori, ci si aspetta invece una mostra terminata, già allestita, già confezionata al 100%. E quindi appunto la domanda era: ma dove sono le opere d'arte? La risposta sta per certi versi in questo libro, e dal mio punto di vista è ovviamente nell'operatività che Guarupa ha illustrato più e più volte in sede di conferenza stampa, nelle numerose interviste che hanno rilasciato, ovvero, per semplificare al massimo almeno in questa prima fase, è che si trattava di un'operazione ripeto, semplificando, processuale, e quindi processuale e la cui processualità si sarebbe dipanata nei tradizionali 100 giorni di durata della mostra, e quindi inevitabilmente durante la preview non si trovava nulla o pressoché nulla o gli strumenti utili a innescare questa processualità, il dialogo fra i collettivi, invitati dagli altri collettivi, col territorio, con il pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà la domanda appunto era: ma dove sono le opere d'arte? Le opere d'arte sono in corso di realizzazione. Questa sarebbe stata la risposta più in linea con il progetto di Guarupa, che non necessariamente va sposato, ma andava comunque, a mio avviso, compreso nella sua programmaticità.
Marco, rispetto a...
Scusi. Siamo Marco e Marco.
Che la parte. Devi dire che Marco e Stella è il cognome.
Una scuola. Sì.
Rispetto a questo tema di documenta, che è stato in effetti un evento che ha portato fuori dal mondo dell'arte un tema, una pratica, una dimensione sconosciuta, perché al pubblico, la modalità in cui Giacomelli ha pensato di raccontarla con questa sorta di racconto puntuale, ricchissimo anche di approfondimenti, però anche molto personale come tipo di esperienza, anche solo nella selezione dei lavori che ha scelto per parlare delle tematiche. È una modalità, cioè qual è la tua idea su questo, sulla sua pratica, sulla pratica?
Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Spesso rimane per la seconda volta, giorno quasi, mentre la prima volta c'ero stato con Luciano Fabio e Iole De San 20 qualcosa anni fa, veramente quando c'era la originale casa degli artisti. E grazie per l'occasione della presentazione appunto di questo incontro a Gambari. Beh, soprattutto grazie a Marco Enrico Giacomelli, perché in questo libro mi trovo dalla prima pagina all'ultima pagina. Questi post-it sono praticamente le citazioni che Marco fa di miei testi, non so fino a che punto appunto meritate, ma la dedica appunto, il ringraziamento pure finale, oltre altre 3-4 persone, va a me per la resistenza attiva che avrei dimostrato in questi anni. Lo ringrazio veramente, come dire, per me è stato inaspettato questo omaggio, diciamo, di questo libro molto ricco e di un'esperienza appunto importante come è stata la Documenta 15, l'ultima Documenta. Credo che tra l'altro, forse prima di cominciare, o meglio per cominciare magari questa presentazione, perché come dire, poi si può parlare del libro, si deve parlare del libro. Il libro secondo me è appunto come dire, una struttura quasi di tipo matematico, forse per misurarsi anche con l'anarchia invece che regnava veramente all'interno dell'ultima Documenta. Quindi si tratta appunto di un glossario in 21 lemmi, quante sono le lettere dell'alfabeto, e per cui appunto si va dalla parola arte alla parola zoe, ma c'è la parola classe, la parola genere, diciamo tutte le lettere dell'alfabeto sono articolate secondo sì un lemma scelto da Giacomelli, il rapporto a un'opera d'arte che è fotografata con un QR code, cioè è riprodotta con un QR code, e fa seguito a questa una sorta di breve narrativa introduttiva e poi un ekphrasis rispetto all'opera che ha scelto. Quindi uno schema piuttosto ferreo, 21 lemmi, seguendo la sequenza alfabetica, 21 opere d'arte che si rivelano e si nascondono attraverso il QR code, forse giocando sul ma dove sono le opere d'arte, perché non c'è un'immagine, poi invece le immagini volendo si trovano, e poi appunto con una ekphrasis che accompagna ciascuna opera, a cui fa seguito un'analisi più o meno teoretica appunto dell'argomento scelto. Credo che questo sia un buon motivo, sia stato sicuramente un elemento molto importante ai fini, diciamo così, di un frame, no? Ogni volta da restituire veramente a questa Documenta un po' sconfinata, sia per la presenza di numeri, nel senso che l'invito di collettivi voleva dire alla fine milioni di milioni di figure che non sono andate semplicemente come visitatori, ma che hanno fatto parte del sistema dell'ultima Documenta, quindi diciamo così in qualche modo una ridistribuzione sociale dell'arte che era negli intenti di Ruan Gruppa, già loro appunto una collettività indonesiana nata con presupposti di stare all'interno del sistema dell'arte, ma rispettando in maniera totalmente eterodossa quelle che sono le coordinate dell'arte, almeno fino ai nostri giorni. Ora però questo, diciamo, è l'antefatto, poi c'è il fatto sul quale mi interessa veramente parlare, nel senso che risale a ieri sera la defezione da parte degli ultimi 4 rappresentanti del board di selezione della prossima Documenta. E questo libro viene, come dire, ad hoc, la presentazione di questo libro, proprio nel giorno in cui appunto c'è un ritiro in massa da parte delle ultime 3 figure. Sono un mio carissimo amico, Simon Jamy, un curatore di colore con il quale ho collaborato varie volte, una volta anche qua per The White Hunter a Milano, l'altra è Catherine Romberg, un'altra curatrice soprattutto della Mitteleuropa, tanto per intendersi che mi aveva scelto per curare il padiglione albanese alla Biennale di Venezia insieme a Paulis Groes, cioè quindi Simon Jamie e Catherine, assolutamente figure di cui ho grande stima e rispetto, la direttrice di Power Station of Art di Shanghai, dove c'è appena in corso la Biennale a Shanghai Biennial curata da Anton Bisocle, e la Rodriguez. No, questi erano gli ultimi, perché Bracia Etling, che è stata molte volte tra l'altro al Castello di Rivoli, già qualche tempo fa aveva dato le dimissioni, seguita da un intellettuale indiano che a sua volta aveva dato le dimissioni. Ora, questa premessa che è grave, cioè nel senso forse la sottovalutiamo, ma mi sembra fondamentale, e che è innescata direttamente, diciamo, da questa documenta che è al centro appunto del focus del libro, ma dove sono le opere d'arte. E tra l'altro questa tra le varie parole c'è la lettera I, che si chiama Israele, cioè che quindi rivela già quello che è stato uno dei motivi che un po' ci ha sconvolto tutti in quel momento, e cioè pochi giorni dopo l'opening di Documenta, in cui un'opera per la prima volta veniva censurata. Ora, io che venivo, come dire, da 3 anni spesi in Cina prima della pandemia, comunque come dire, ero abituato procedura, in termini procedurali, al fatto che le opere possono essere censurate. La Disobedience Archive per Assault Beyoglu, su invito di Basif Kortun, era stata una gran parte censurata nel 2014, quindi una mia mostra, e quindi potevo non sorprendermi più di tanto, ma il fatto che si trattava di Documenta e il fatto che si era in Occidente, questo era abbastanza di per sé un motivo sufficiente per cominciare a pensare qualcosa. E poi appunto il fatto subito che Ildo Steyer avesse ritirato la propria opera, che un'opera fosse di gigantesche dimensioni, perché era nel parco di fronte al Friedrichshain, venisse smantellata, eccetera, eccetera. Questo per dire appunto che tra l'altro Marco ci fa tantissime citazioni all'interno del suo libro, dei miei precedenti libri, ma diciamo un libro a cui tengo molto, che si chiama Tecrazia, dice chiaramente che i saggi risalgono circa 20 anni fa o qualcosa del genere, 15 anni fa, che il sistema dell'arte diventerà il sistema del nuovo scontro politico per il futuro. Mi pare che ci siamo assolutamente arrivati, non c'è bisogno appunto di aspettare o di rimandare ulteriormente. E mostre che ho cominciato oltre 20 anni fa, per cui mi avrebbero tirato pomodori in faccia, adesso sono diventati gran moda e si trovano appunto in tutte le biennali contemporanee. Questo lo dice lunga su un sistema che si è veramente un po' trasformato. Però ecco, tornando a questo aspetto, appunto, a questo aspetto cruciale, è chiaro che così, il fatto che motivi politici a livello internazionale possano sollevare dal lavoro di preparazione di una documenta, mi sembra anche sintomatico che questi due elementi ritornino in una fruizione estremamente importante. E qui vengo e ritorno al libro di Marco, nel senso che mi sembra un libro molto coraggioso rispetto alla scena italiana, perché diciamo in qualche modo cerca di sfidarla rimboccandosi le maniche per cercare di spiegare veramente, come dire, a un sistema ahimè piuttosto complicato da valutare, almeno per me, che è quello della cultura italiana, quello che Documenta 15 ha rappresentato. e appunto continua a rappresentare, perché le defezioni che ci sono state, cioè il ritiro di tutto il board di selezione dei prossimi appuntamenti, i curators per la Documenta, deriva dal fatto che il managing director dell'attuale Documenta aveva condannato Juan Grupa 3 giorni dopo lo scoppio della guerra, l'invasione appunto, diciamo, dello scoppio della guerra tra Israele e palestinese, di nuovo rifomentando l'accusa a Juan Grupa e dicendo che 2 dei membri di Juan Grupa, che forse sono stati pure qua, nel senso che una mia studentessa ha portato 2 esponenti di Juan Grupa qua in una conferenza, avevano messo dei like in una manifestazione pro-palestina, ora cose appunto abbastanza macroscopiche per giustificare una condanna e dall'altra parte per scatenare il, diciamo così, il ritiro in massa di tutto l'advisory board. Quindi appunto questo mi sembra un aspetto importante, però ecco, la situazione permane, e quindi cioè questo problema anche dove sono le opere d'arte è, come dice Marco all'interno, appunto si tratta forse di un problema che forse non abbiamo appunto gli strumenti adatti per poterlo valutare. Infatti qui ha dato una versione 3 minuti fa, secondo me riformista, dicendo che, come dire, queste opere erano nel loro farsi e solo alla fine si sarebbe detto quale sarebbe stata l'opera. Non sono d'accordo, perché non c'era nessuna idea di fare nessuna opera d'arte in un'accezione tradizionale, e tu lo dici qui comunque nel libro e non l'hai detto ora, e però appunto invece come dire, c'era questa volontà, sì, di creare relazione, creare, diciamo, anzi un senso di pacificazione inclusiva, e questo è anche l'ironia della sorte, il fatto che poi proprio questa inclusività si sia dimostrata un'esclusività, perché li hanno fatti fuori loro da Documenta, e Documenta o la cultura tedesca continua a far fuori. Ecco, ma questa idea di questa, diciamo, di questa situazione in cui veramente è difficile ormai costituire un confine tra arte e politica, che tutto il suo libro appunto chiarisce molto bene, è, diciamo così, veramente fortemente accesa tra l'altro in Germania in questo momento, perché nel momento in cui io m'atterrai l'anno scorso a fare una mostra sul colonialismo in Italia, invitando gli artisti delle colonie italiane sotto il fascismo, e avevo invitato anche Kader Attia per il Nord Africa, quando proprio artisti tunisini in particolare, ma anche altri artisti delle colonie, hanno detto: o metti Kader Attia e noi non partecipiamo, o appunto togli Kader Attia e noi partecipiamo. Io avevo già collaborato con Kader Attia varie volte e ho detto: ma come mai, un grandissimo artista. E loro hanno ritirato là fuori dalla situazione, che non era un caso che era stato scelto come curatore di documenti Berlin Biennial, proprio perché non aveva preso nessuna posizione nei confronti della Palestina. Quindi, cioè, di nuovo, le ripercussioni, diciamo, su questo scenario, diciamo, continuavano a essere all'ordine del giorno, come vediamo, appunto, continuano a esserci. Ora, detto questo, detto che quindi si tratta veramente di un testo, secondo me, di grande attualità, il fatto che lui scelga proprio questa manifestazione, questa edizione di Documenta 15, che ha sollevato tutta una serie di problemi, devo dire che per me personalmente aveva tanti aspetti positivi, ma mi sembrava una cosa che avevo già visto, no? Nel senso che io, che venivo da tante cose fatte in quest'ambito dell'arte comunitaria e sociale, anche qui a Milano con Isola, ma anche in altre parti del mondo dentro appunto questi contesti, ero rimasto un po' insoddisfatto, tanto che È quando Marco Enrico mi invitò a fare una recensione per il Tribune, non la feci un po' per mancanza di tempo, ma un po' perché ero rimasto in qualche modo così non completamente soddisfatto, ma per tutt'altre ragioni che possono passare, diciamo, per l'attuale situazione o che possono passare per il libro, ma perché da parte mia era necessario un salto più avanti e forse molto più categorico, cosa che non c'è stato, e quindi forse la situazione era bene che si inaspriva già allora, in quel verso, in quella direzione non è andata, e quindi, come dire, ho trovato troppo riformista anche questa documenta, che per me appunto era moderata, mentre avrebbe dovuto essere assolutamente urlante, e però appunto ne vediamo assolutamente tutti gli aspetti positivi. Che dire ulteriormente del libro, poi ripasso la parola a Olga perché sto parlando moltissimo, che è assolutamente una ricerca di legittimazione di tanti temi sollevati, anche smobilitando appunto tanta cultura contemporanea, soprattutto tanti temi che vanno dall'ecologia al genere, che erano presenti. E quello che mi piace è come Marco ne sottolinei spesso le contraddizioni. Le contraddizioni, penso per esempio alla componente quella sulla parte sul queer, no? Che sì, fu anche quella a un certo punto dovette essere chiusa, no? Quando parli della parte masochismo, eccetera, eccetera, e anche lì non ci si aspettava che in Germania, e tanto più appunto all'interno di una cultura così emancipata, succedessero casi del genere. Oppure, per esempio, in un altro caso, Subversive Film, fatto sulla Palestina da un mio carissimo amico Mohammad Yacoubi, che ho invitato pure qua a Milano, questo film non ha destato nessun problema, e invece era un film proiettato in forma gigantesca sulla storia appunto del conflitto israelo-palestinese per tutti gli anni della durata. Quindi appunto questo secondo me era un altro aspetto molto interessante, un pregio di questo libro, il fatto di misurarsi con dei concetti, ma poi di anche sottolineare appunto le contraddizioni implicite su tutta una serie di situazioni.
Questo progetto di cinema e di documentari era uno dei temi di cui Marco ci ha parlato oggi durante l'incontro, in uno dei momenti del laboratorio con i collettivi. Però la cosa interessante è che sembra veramente esserci uno sguardo, diciamo, di Venere, no? Completamente non nella stessa direzione rispetto a cose che vengono assurde come motivo per poter censurare, per poter criticare, per assumere delle posizioni politiche, e insieme delle cose macro che invece accadono, che dovrebbero essere dei detonatori, come l'esempio che facevi tu, e invece non vengono assolutamente notate, viste, proprio per ignoranza, per non sguardo, per non approfondimento di quella che sono le tematiche, cioè utilizzare l'arte sempre come etichetta, cioè surfando in superficie, per cui viene citata la parola Palestina e quindi subito parte l'accusa. Invece un contenuto va in profondità con una critica radicale, anche veramente violenta e precisa, ma bisognerebbe destinare del tempo a vedere quel film, quel video, quel documentario fatto di spezzoni di documentari mandati su questa storia affascinante che Marco ci ha raccontato. Però insieme è stata anche un'edizione molto frequentata dal pubblico, quindi anche se ha spaccato, tu dicevi, ha osato troppo poco, è vero, però rispetto a un pubblico di pubblici, in realtà è stata una novità, è stato un argomento, è stato qualcosa che ha posto una nuova modalità, sguardo, estetico, identità, delle pratiche differenti di essere, di fare arte, davvero di fronte all'opinione pubblica, ed è stata frequentatissima dal pubblico, non solo nei momenti di opere o di finissaggio, di grandi eventi che hanno costellato, diciamo, una sorta di public program di quella che è stata documenta. Forse perché sono tantissime le tematiche contenute, tematiche di attualità, ecco, non di argomenti un po' fini a se stessi, che sono quelli che poi tu hai analizzato nei vari livelli.
Mi piace questo aspetto di nascondere il microfono dietro la schiena. Avete sollevato entrambi una serie di argomenti importanti, Marco, poi leggermente spinosi, diciamo. Partiamo dalla valutazione generale. È vero che Documenta 15 sarebbe potuta essere qualcosa di ancora più dirompente, deflagrante. Non credo di essere riformista nel pensare che tuttavia abbia colto forse nel segno il livello di sollecitazione compatibilmente con uno scenario, quello tedesco, quello europeo, che ripeto, non so quanto consapevolmente, però titillandolo, stimolandolo, superando leggermente la soglia di sopportazione, perché in realtà l'avevamo già visto, no, con l'edizione precedente, dove in realtà una serie di tematiche sottoposte in maniera anche rigorosa in realtà non avevano portato a riflessioni così ampie, se non diatribe di livello economico poco interessanti. Probabilmente, però qui stiamo facendo la scienza dell'ipotesi che ha un valore limitato, forse alzando troppo il livello paradossalmente avrebbe coinvolto meno una platea ampia, però ripeto, non sono ipotesi che in quanto tali lasciano il tempo che trovano, però direi che tutto sommato anche grazie o malgrado polemiche che poi potevano essere assolutamente tangenziali, si è scatenato un dibattito sul tema, in particolare Israele, che però ha portato con sé, comunque ha trascinato con sé una serie di altre tematiche che erano comunque collegate, quindi per esempio il discorso cui tengo particolarmente, mi riferisco in particolare all'opera ritirata di Karin Bari. Almeno i giornali generalisti che hanno seguito un minimo di più la questione, le risposte erano anche molto interessanti, già solo per il fatto, al di là della giustificazione specifica della presenza di quelle stelle di David in un piccolo angolo del disegno, che in realtà rappresentavano, se non ricordo male, la partecipazione di parte del Mossad all'istruzione delle forze di repressione durante il regime di Suharto, ma così come c'erano degli identificativi riferiti a Israele, ce n'erano diversi altri. Quindi, al di là di questo aspetto specifico, Karin Bari ne faceva anche una questione, tirava fuori il termine classe.
E infatti il tuo lemma C.
Sì, il mio lemma C è quello a cui tengo particolarmente, ma per una semplice ragione: in realtà di classe non siamo rimasti in molti a parlare, ed è una tipicità molto italiana, perché in realtà io sono assolutamente convinto, anzi lo vedo quando uso il termine classe in Italia, in genere vedo sguardi tra il divertito, lo stupito e l'inorridito, mentre invece in altri contesti accademici o non soltanto accademici, lo so, penso anglosassoni o anche in Francia, non è così fuori dal mondo affrontare un tema del genere. Bene, non ricordo onestamente dove, però in quale testata ne faceva appunto una questione di lotta di classe, di lotta contro la repressione, eccetera, eccetera. Allora, così come nel caso di Karin Bari, in altri casi questa polemica, non è rimasta circoscritta a un eventuale antisemitismo di alcuni artisti invitati da Juan Rupa, ma ha trascinato con sé un'altra serie di tematiche. Sulla questione specifica, che poi in realtà sono state molte questioni
che si sono ripetute, quindi durante Documenta, quindi ci sono state diverse accuse anche al collettivo di ricercatrici e artiste algerine, per esempio, sono state accusate di antisemitismo, diversi artisti, e di converso ci sono stati però anche diversi atti di islamofobia durante i 100 giorni di Documenta, così come anche degli attacchi omofobi verso la comunità queer e via dicendo. Allora, è chiaro che non voglio essere così cinico da dire che ben vengano affinché si parli di certe questioni, però senz'altro hanno permesso di mettere un poco più a fuoco le criticità che forse pensavamo non sarebbero mai state innescate da una mostra d'arte. E invece Ruarupa ha avuto è riuscita a far detonare questioni di importanza politica e sociale diffusa, a far detonare queste questioni a livello ampio attraverso quello che è di fatto una mostra d'arte, cosa che è piuttosto raro ormai che accada. La questione specifica, non voglio sottrarmi, non voglio fare il riformista dal vivo e quando non lo faccio su carta, la questione su Israele, al di là di quello che è successo, anzi, a maggior ragione rispetto a quanto è successo adesso, io mi limito a rileggervi le poche righe che riporto anche sul libro della definizione che dà lo European Monitoring Center of Racism and Xenophobia. Se passiamo alla questione cruciale di definire il punto in cui le espressioni anti-israeliane e anti-sioniste devono essere considerate antisemite, allora potremmo concludere che gli atteggiamenti e le espressioni anti-israeliane e anti-sionisti sono antisemiti nei casi in cui Israele è visto come un rappresentante dell'ebreo, cioè come un rappresentante dei tratti attribuiti alla costruzione antisemita dell'ebreo. A me sembra una definizione molto chiara, cioè l'errore palese che viene fatto spesso è quello di comprimere dei livelli di lettura che sono molto differenti, cioè esiste Israele, esiste un governo israeliano, esiste il sionismo, esiste l'antisemitismo, sono livelli che sono nettamente differenti. Allora, nel momento, e basta, come scrivo anche, leggere ogni tanto, almeno una volta a settimana come esercizio, io quello che dico sempre quando dibatto di questo genere con altre persone, leggete Arz ogni tanto e vedrete che in realtà il dibattito è estremamente aspro all'interno della comunità israeliana su tutte le questioni, come è normale che sia. Quindi nel momento in cui noi schiacciamo queste dimensioni e facciamo diventare tutto antisemitismo, in realtà gli antisemiti sono noi, perché stiamo comprimendo la società israeliana e la comunità ebraica in un unico monolitico pensiero, cioè noi stiamo facendo diventare la pluralità di espressioni di pensiero della comunità ebraica nel ebreo. Questo è antisemitismo, non è la critica puntuale a un aspetto della decisione di un governo di Israele. Quindi, e questo è tra l'altro il fatto che sia una forma di critica che in realtà nasconde una cattiva coscienza, palesemente, lo dimostra anche il fatto che poi sotto questa scure di un presunto antisemitismo ben poco ragionato è finito anche un intellettuale come Achille Mende, che, quindi dire, le sue argomentazioni a proposito su questa, come dire, costellazione geopolitica sono tutt'altro che, come dire, indiscriminate e non ragionate. E quindi, insomma, non mi volevo sottrarre a questo aspetto. Ancora di più è curioso il fatto che, qui non voglio entrare nella cronaca, ma le prime accuse, tra l'altro, sono sorte non da grandi comunità ebraiche, ma da un gruppo minuscolo, parlo di veramente di poche unità singole che non si capisce con quale criterio si è arrogato il diritto di valutare il gradiente di antisemitismo delle opere in una mostra d'arte, quindi senza nessun collegamento con le grandi comunità ebraiche tedesche. Quindi anche questo è curioso, ed è curioso ancora di più il fatto che un'opera così impattante come quella di Subverso il film, che racconta attraverso filmati ritrovati in Giappone, la storia è lunga e affascinante, tutta l'evoluzione anche dell'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele, in realtà, lo dicevo appunto oggi pomeriggio, non mi risulta che nessuno abbia mosso una critica, e quella si sarebbe prestata molto facilmente a un'accusa di antisemitismo, e appunto invece vengono accusati di antisemitismo un collettivo di artiste algerine, perché mettono in mostra, tra una messe enorme di materiale documentario, anche una rivista sulla quale in una pagina c'è una vignetta in cui si fa ironia su un appartenente all'esercito israeliano, tanto una rivista del 1981. Cioè, bisogna andare a sfogliarle una per una e trovare, quindi è dinamiche molto curiose, che però appunto, se la guardiamo dal lato dell'innesco di un dibattito, cerco di essere ottimista, certo, se poi il dibattito va a finire come sta andando a finire in queste ore, è estremamente grave, ma in maniera quasi maoista potrei dire che forse il nodo finalmente viene al pettine.
Sì, certo, è questo che volevo dire, è assolutamente, il giudizio sul documento 15 è assolutamente positivo, vorrei essere frainteso, è che quello che ho detto rispetto anche come, diciamo così, enfatizzazione prima, era il fatto che secondo me sì, sarebbero state necessarie a volte opere più di opposizione, no? E meno inclusive, perché stiamo vedendo oggi quello che sta succedendo, quindi questa idea di un mondo pacificato e inclusivo avrebbe finito per essere solo un'utopia di 100 giorni e non avrebbe lasciato, diciamo così, appigli, no, forti di nuovo, e questo è stato un po' detto questo, ecco, come dire, stiamo parlando veramente di un macro sistema che ha funzionato e ha scatenato, come abbiamo visto, tutt'altre polemiche, quindi, però devo dire che da questo punto di vista il libro è molto orientato nella giusta direzione, ma appunto quando anche sulla parte di Israele tu dici qual è il confine tra antisemitismo e islamofobia, diciamo così, no? È altrettanto interessante, e sì, soprattutto quello che sottolinei, come riportato sull'idea di classe, insomma, il paragrafo sulla classe è uno dei migliori sicuramente in tutto il volume, e secondo me è stato uno degli aspetti assolutamente fondamentali. Però di fatto una cosa devo dire, che sulla quale sono stato dall'altro lato positivamente colpito, è come effettivamente sia stata partecipata da tantissime persone, e mi aspettavo, per esempio, perché essendo lì nei giorni dell'opening era stata disertata totalmente dal sistema delle gallerie, visto che c'era Art Basel, ma anche perché le gallerie hanno detto cosa ci facciamo noi in una documenta come questa. Dopodiché invece veramente i numeri e le quantità di persone, o anche collezionisti che si sono appassionati a questa documenta, è sorprendente, e quindi, come dire, da questo punto di vista mi è sembrato assolutamente una battaglia vinta, sì, dove appunto c'era una permanente attività, insomma, no? Totalmente che aveva come un senso virtuoso la Virno, che aveva come unico obiettivo quella della attivazione, no? Non c'era assolutamente nessun altro obiettivo se non questa volontà di comunicare, la comunicazione, no? O di mettere la comunicazione come messa in comune di qualcosa. Questo era veramente l'aspetto fondamentale. quello che secondo me appunto è un aspetto diciamo che trovo molto positivo nel tuo libro, che è uno dei pochi che sono stati scritti in rapporto a queste tematiche in Italia e comunque dove tu prendi parte, mentre io diciamo ho disprezzato totalmente un libro come Artivismo di Vincenzo Trione, nel senso, per chi ha frequentato come me l'attivismo da anni, la usi a volte anche della parola, non è proprio tra le mie favorite, ma come dire, lì non c'è nessuna presa di posizione se non la volontà di fare, come dire, un libro che in qualche modo vuole essere all'altezza dei tempi, ma lo racconta in una maniera estremamente superficiale tutto. Questo libro, ma dove sono le opere d'arte, mi pare invece assolutamente prenda posizione su ogni stanza mossa appunto da quella documenta, e quella documenta diventa addirittura un pretesto se si legge, diciamo, come in filigrana, diciamo, come una volontà, no, di porre sul piatto, diciamo, tante delle tematiche che una grande parte dell'arte contemporanea ormai da qualche decennio sta mettendo in primo piano. Quindi, come dire, è giunto il momento pure di fare i conti con queste realtà, e dove sono le opere d'arte, appunto, è un tentativo di risposta alto, secondo me, e soprattutto partigiano a questa volontà di fare i conti con il reale, ecco, questo mi pare un aspetto altrettanto importante di pregio del volume.
Allora, prima di chiedervi se abbiate delle domande, delle riflessioni, dei vostri punti di vista anche, l'ultima cosa che volevo chiederti era, tra tutti questi lemmi, rispetto anche alla discussione che si è sviluppata, insomma, in questo nostro incontro, la ricchezza è incredibile ed esonda decisamente le premesse di quella che era Documenta Ruan Gruppa, il numero dei collettivi, cioè questo numero finale che tu dicevi è incontabile, appunto. E un po' c'è un lemma che di questo parla, anche oggi era venuto fuori, l'acca. Questo olobionte che si riferisce al mondo della biologia, ma rispetto al fatto che un numero di elementi iniziali non dà la somma finale dell'organismo complesso che si va a formare, e questo è proprio un valore della germinazione e di quanto ogni elemento iniziale in realtà contenga mondi, e la produzione nell'interazione, nella produzione di pensiero, nel fare, nella pratica di comunità dia una somma decisamente più alta, anche questa forse incontabile, incautable.
Sì, allora prima di tutto è ovviamente un trick, nel senso che la O era già occupata, e quindi Olobiont in inglese così mi ha permesso di utilizzare la lettera H, ma al di là di questa battuta, io sono tra le mie tante ossessioni c'è sempre stata quella della metaforologia in ambito filosofico e più ampiamente in quello culturale, e in realtà la metaforologia, diciamo, che prende in prestito diciamo scenari, elementi dalla biologia, nel campo filosofico è veramente molto ampio, dal rizoma di Deleuze alla micorriza ormai della Zing, quel libro magnifico sui funghi Matsutake, e veramente sono moltissimi. Diciamo che l'ultimo che ho scovato e che ho trovato particolarmente interessante è questo, il radicante di Nicola Bourriaud, insomma, metafore soprattutto vegetali o nell'ambito dei funghi vanno per la maggiore in filosofia, e Donna Haraway ha mutuato dalla biologia questo concetto di olobionte, ovviamente portandolo avanti, espandendolo, traslandolo, che in tre parole è diciamo così che è un concetto evoluto, tra molte virgolette, dell'evoluzione del concetto di simbiosi. Il concetto di simbiosi prevede diciamo così, la coesistenza di due esseri nella versione più semplice. L'esempio che facevo oggi pomeriggio è quella dell'ippopotamo, dell'uccellino, degli pulisci i denti. Diciamo che l'olbionte è un'evoluzione che guarda più alla genetica, alla genomica, nel senso che ogni essere vivente è popolato da un microbiota, nel nostro caso che sta principalmente nell'intestino, che in realtà ci permette di vivere, senza il quale non possiamo vivere, e il cui genoma è proprio anche numericamente infinitamente superiore al genoma nostro come individui. Quindi la riflessione, qui si ferma la biologia, diciamo da un certo punto di vista, la riflessione filosofica, sociologica e poi politica interviene sul concetto di individuo. Quindi, dato questo anche banale rapporto numerico di genoma all'interno di noi stessi, il concetto di individualità inevitabilmente assume delle connotazioni, deve essere comunque ripensato. La cosa che trovo estremamente interessante e quindi, come dire, rivolgersi a questo apre scenari ovviamente amplissimi sul discorso della coscienza di sé, sull'autocoscienza. Qui possiamo andare veramente dal vedantismo a quello che ha insegnato il femminismo con l'autocoscienza. Cosa ancora più importante, che però va sottolineata, che questo non è l'ennesima diramazione di un new age olistico che va a dire che quindi tutto in contatto con tutto. Questa sarebbe una prospettiva pacificante. In realtà ci dice qualcosa di molto diverso la metafora dell'olbionte. Ci dice che in realtà sono proprio le connessioni e la consapevolezza delle connessioni, quindi la composizione, per esempio, di una classe, che permette di sviluppare consapevolezza di un sé superiore e permette non di vivere in un mondo pacificato, ma di articolare una conflittualità produttiva. Quindi, per come vedo io, come dire, l'evoluzione della metafora dell'olbionte è tutt'altro che un olismo pacificatore, ma in realtà è una metafora che ci dovrebbe insegnare a come sia strutturalmente necessario un confronto che porti tuttavia non appunto a una pacificazione, ma a una conflittualità pensata e strutturata. Questo è, sì, forse da un certo punto di vista è il pivot forse di tutte le riflessioni che ho fatto all'interno del libro, e credo che tra l'altro rappresenta anche una fase, a mio avviso, particolarmente interessante della riflessione di Donna Haraway. Anche vi consiglio questo libro, Tulucene, perché è anche una forse la critica più interessante a tutta la fase del manifesto cyborg. Cioè, Donna Haraway dimostra ancora una volta di essere un'intellettuale straordinaria, perché smonta brutalmente alcune sue tesi precedenti in maniera, devo dire, molto coraggiosa. È la miglior critica di se stessa.
Avete delle domande? Volete dire qualcosa, anche se non sono delle domande, delle vostre riflessioni che vi sono venute in mente riguardo al libro, rispetto alle tematiche dette? Una cosa curiosa, piccola, però interessante. Questa documenta rivoluzionaria, appunto, un sistema scherzante, troppo poco, abbastanza, no, eccetera, eccetera. No, però. Insomma, che spiazza anche il sistema, i galleristi che cavolo veniamo a fare, cioè andiamo a Basilea, che invece è casa nostra, sistema. E queste immagini che che stiamo trasmettendo e che si riferiscono ciascuna ai capitoli e a quel fondo. In realtà dimostrano che questo rapporto di arte politica è veramente ben forte ed è la struttura, il paesaggio anche in un progetto come Documenta 15, perché alla richiesta di presentare delle immagini che in realtà per un libro che in realtà era un lavoro di comunicazione ulteriore su quello che era stato il prodotto Documenta rispetto a chi l'ha organizzato da tutti i punti di vista, istituzionali per primo, in realtà si è dimostrato un processo capitalistico e economico che non ha mollato e non fa una piega nel sistema di relazioni e di sviluppo della.
Allora, in realtà io mi sarei tenuto la splendida interpretazione di Sotini, che era bellissima, quella che il QR code fosse anche, no, la rappresentazione dell'invisibilità dell'opera. Adesso Olga mi ha scoperto. No, in realtà in effetti sì, è una cosa piccola, ma che dice quanto in realtà non ruba, ovviamente è potuto arrivare fino a un certo punto, è il fatto, molto banalmente, ci sono i QR code perché le immagini, tutto quello che viene prodotto durante Documenta al copyright di Documenta, e quindi c'è un ufficio diritti, anche pur trattandosi sicuramente non di un libro che venderà come l'ultimo romanzo di Fabio Volo, sono stati teutonicamente irremovibili con il loro preziario, e quindi si parla di 21 immagini, insomma veniva fuori un conto piuttosto salato che comprensibilmente l'editore non si è sentito di sostenere. Quindi sì, c'è, come dire, tutto il discorso fatto da Roma Rupa in questo caso sbatteva poi il naso contro un aspetto da un certo punto di vista assolutamente comprensibile, nel senso che le immagini, i fotografi vanno pagati, però è chiaro che c'è stato un approccio molto, molto rigido mentre invece, come dire, la discrasia si sentiva nel momento in cui invece, per dire, Roma Rupa ha come faccia di risorse dall'altra parte del mondo, non ha copyright su nessun testo, è tutto assolutamente common, mentre invece appunto per le immagini c'è stato, però devo dire, la soluzione del QR è stata la stessa cosa riguarda ovviamente la copertina, nel senso che anche per la copertina l'opera era, essendo quella di Gemma, una produzione di Documenta, l'artista sarebbe stato ben contento, però giustamente i diritti, giustamente lo diciamo, comprensibilmente sono di Documenta e in copertina hanno costi ancora più rilevanti, e quindi si è optato per il meme di John Travolta tratto da Pulp Fiction, che forse in un libro così anche un po' serioso forse meglio John Travolta di un'opera più nettamente schierata.
Però in fondo una scelta coerente a tutto il libro, il fatto di decidere al di là del budget di avere o meno per acquistare i diritti delle immagini, quello di non essere connivente anche con un sistema che ti chiede, e quindi mi sembra una scelta in realtà molto più coerente alle interpretazioni che Marco ha dato, una visione poetica, perché no?
No, certo, in effetti poi la copertina è frutto di due immagini, quella di Friderichano è un commons, un wiki commons, e il meme per definizione è commons, quindi a meno che non venga già un'altra volta a presentarmi la parcella, che fuggirò a Giacarta, direi che no, però sicuramente è un fatto piccolo, come dice Olga, però è in effetti la testimonianza del fatto che, in realtà, come diceva anche Marco, cercando il telo nell'uovo, che in effetti non ce n'è mai abbastanza, nel senso che le aperture, le richieste di apertura, la richiesta anche insistente di porre sul piatto alcuni temi passa anche per queste piccole cose, voglio dire, nel libro le affronto in vari momenti, per citarne uno e quindi mimicarmi un'altra fetta di sistema dell'arte, per esempio, prima di tutto la questione economica, lavorativa, proprio di sussistenza, è un aspetto di cui si parla molto poco nel sistema dell'arte, ma nelle rare occasioni in cui si parla, anche in libri interessanti come quello di Santanas, no? come vivono gli artisti, in realtà non si... come dire, l'ultimo baluardo è rappresentato proprio dagli artisti, per esempio, cioè è un po' il... l'ultimo baluardo del discorso sullo sfruttamento, nel senso che si criticano in certi contesti, le fiere sono quelle più criticate, poi vengono criticate i musei, certi collezionisti e certi musei privati, vengono criticate i modi di operare in certe gallerie, nel momento in cui si fa un'analisi proprio prettamente economica, ma molto raramente si fa l'analisi anche di come delle condizioni di sfruttamento all'interno degli studi dei grandi artisti. No? Spesso l'artista è considerato, no, come dire, l'ultima ruota, quello che subisce le angherie di un sistema capitalistico e particolarmente aggressivo, in realtà no, un segreto di Pulcinella è il fatto che ci sono grandi artisti che hanno in realtà delle piccole, piccole o medie, in certi casi aziende in cui le condizioni di lavoro sono spietate, e in realtà è una lunga tradizione questa che deriva dalle botteghe rinascimentali e passa alle botteghe o agli studi di tanti artisti occidentali dei decenni scorsi, in cui c'è, come dire, c'era un rapporto veramente spesso molto ambiguo tra formazione e assistenza nel lavoro, assistenza nella vita, segretariato, eccetera. Allora, senza fare ovviamente come dire, i conti con il passato in maniera vendicativa, perché non ha nessun senso e non c'è alcun interesse a fare questo, però andare a vedere anche quali sono le condizioni di critica in tutti i settori di questo piccolo sistema, che è il sistema dell'arte, secondo me è qualcosa che dobbiamo fare, e questo riguarda, adesso ho citato gli artisti perché vedevo Gianni, no, scherzo, ovviamente non riguarda lui, però riguarda a questo punto il comparto editoriale, riguarda la critica, come va di moda in queste ultime settimane. In realtà ci sono molti segreti di Pulcinella che forse è ora di cominciare a svelare, a mettere, come dire, sul piatto in maniera un attimo più seria, ma anche serena, esatto, anche serena, però personalmente mi sono un po', comincio a essere un po' infastidito dai segreti di Pulcinella.
Ma le cose che... insomma, avete detto, erano quelle che imputavano un po' a questa documenta fittiva, cioè il fatto che mancasse una critica istituzionale, no? Tra tutte le opere che tu trovavi all'interno, assolutamente comunque le ricerche, le progettualità, non ce n'era una che mettesse in discussione in qualche modo direttamente l'apparato con il quale si interfacciavano, ma questo apparato è forte, è questo che dicevo, cioè la contraddizione non è venuta fuori solo allora e viene fuori ancora maggiormente ora, quando ci si trova addirittura, cioè l'apparato documenta, amministrativo, manageriale, eccetera, e dall'altro lato la parte intellettuale che si dimette e si stacca, no? Quindi, cioè, perché in qualche modo, cioè in fondo era una macchina che distribuisce milioni, no? E che appunto vuole copyright a tutte le rigidezze, non è che la Biennale di Venezia sia poi molto distante, da questa, lavorare con la Biennale di Venezia è diventato qualcosa veramente di assolutamente impossibile, devo dire, allo stesso modo sono macchine ferre, super oleate, con un funzionamento e quanto poi veramente riescano a valutare o a triturare, no, i contenuti che con tutte le nostre utopie portiamo dentro, questo si dovrà vedere qui tra poco. Però ecco, in questo caso il fatto che come dire, tutto questo prestasse il destro a una situazione inclusiva, super positiva e in qualche modo tale da non mettere in discussione il frame, no? Da non intaccarlo, ecco, questo è stato uno dei motivi che per me è stato. Ora so benissimo che non sempre è possibile intervenire a questo livello, so benissimo che questo tipo di intervento l'ho pagato con una manifesta rifiutata quando ero arrivato all'ultimo gradino per poterla fare, e invece mi hanno detto ti metti pure contro e quindi stai a casa, insomma, visto che poi sono stato pagato pure per svolgere un progetto, però come dire, in quel caso penso qualcosa ci potrebbe essere, poi ci sono possibilità e impossibilità, non sto facendo come dire la presa di posizione assolutista rispetto, però è vero che siamo di fronte a delle macchine che per quanto ci portiamo dentro di positivo hanno una capacità di neutralizzarci altrettanto infinita, quindi benvengano appunto come dire, modelli editoriali o analitici che sappiano sollevare le contraddizioni del nostro sistema, questo secondo me è fondamentale, tanto più di fronte a una inesistenza, non dico della critica d'arte che ha senso o non ha senso, non mi riguarda, ma ha un'assenza di criticità che è un'altra cosa. Un curatore può essere altrettanto critico quanto lo era un critico d'arte, così come un artista, così, cioè non c'è bisogno di un nuovo deputato, la criticità come la creatività e la creatività, se poi è diffusa, se poi è concentrata, eccetera, quello si dovrà vedere, ma come dire, la criticità è altrettanto un dispositivo, no, che abbiamo a nostra disposizione e che mai come in questo momento ne abbiamo bisogno e che invece mai come in questo momento è stato abbandonato.
Grazie. I libri di Marco sono qui, sono in vendita e tra l'altro la cosa speciale è che Marco ve li può autografare come sempre.